L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Lamone. Caminadasementi.ch.
Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata dell'Ora della Terra. Oggi siamo a Chiasso, ospiti del Max Museo. Vi parleremo del centro culturale di Chiasso, ma non solo, vi racconteremo anche la storia della famiglia Valsangiacomo. Con noi oggi Uberto Valsangiacomo. Tra poco anche la seconda parte dell'intervista al dottor Graziano Pengo, considerato un pioniere nell'ambito endoscopico e gastroenterologico. Insieme a lui parleremo delle sfide legate all'alimentazione degli animali, soprattutto di cani e di gatti. Come sempre con noi ci saranno i tre esperti dell'Ora della Terra, Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis, pronti a rispondere alle vostre domande da casa. Ma partiamo subito con il medico veterinario Graziano Pengo, che abbiamo incontrato e al quale abbiamo chiesto un parere sulle diete cosiddette casalinghe come BARF e Paleo.
Allora, sul discorso della BARF ritengo che possa essere un'ottima cosa per il gatto sicuramente. Il cane, come ho detto, è migliaia di anni che vive con l'uomo, quindi il discorso è molto più ampio perché c'è tutto il discorso di razze, è piuttosto complesso, ma sicuramente la BARF è un'ottima cosa. Per quanto riguarda la paleodieta, ora parlo per la mia esperienza personale, però quando vedo che mi vengono delle persone con la paleodieta con mirtilli, banane, perdonatemi, io non ho mai visto i cani andare in giro e mangiare i mirtilli, le banane. Cioè, mentre come battuta, quando propongo, perché una determinata patologia richiede la BARF, oppure quando suggerisco come integrazione della carne, la carne cruda, e i proprietari mi dicono terrorizzati, perché vengono terrorizzati, ma come facciamo? Non la mangiano cotta, oppure, e come facciamo con i batteri? Io faccio sempre una battuta dicendo: avete mai visto i cani che girano con il microonde sulle spalle? Il problema dei batteri esiste nel momento stesso che si rompe la catena del freddo, non per i batteri che molte volte vanno in putrefazione, perché mia esperienza personale, di miei pazienti gastroenterici seri, con i proprietari che magari li portano in montagna e questi girando naturalmente trovano gli animali morti, e se il loro olfatto gli dice di mangiarli, questi se li mangiano e i proprietari sono assolutamente sconvolti del fatto che non succede assolutamente niente, che il giorno dopo il cane sta benissimo. Quindi perché l'apparato gastroenterico del cane si è sviluppato in migliaia di anni per mangiare queste cose, perché per migliaia di anni hanno mangiato questo, e noi non possiamo pensare in 30 anni di cambiare quello che la natura ci ha messo migliaia di anni a fare.
Però se guardiamo negli anni 80-70 i nostri nonni, bisnonni che tenevano il cane da caccia magari legato alla catena fuori, ogni tanto gli lanciavano il tozzo di pane, neanche quella era proprio una dieta da lupo.
Assolutamente, ma è anche vero che i cani da allora vivevano pochissimo. È vero che i cani di adesso vivono molto, ma molto di più, anche perché le condizioni di vita sono nettamente migliorate. Quindi è ovvio che se un cane viene tenuto fuori al freddo d'inverno, al caldo di estate, in condizioni critiche. Io ho visto cani che sono tenuti molto bene dai proprietari, ma che non hanno la conoscenza scientifica. Ho visto cani dimagrire a vista d'occhio semplicemente perché erano messi nel box sbagliato, in una zona sbagliata del cortile. È stato sufficiente spostarli da un'altra parte perché le condizioni cambiassero, oppure perché molte volte la gente non se ne rende conto e non capisce che se tu metti un cane al freddo, no? Questo non è che si lamenta, però comincia a consumare molto di più per evitare che il metabolismo diventi catabolismo. Ma quando poi a un certo punto queste condizioni si superano, anche i proprietari rimangono esterrefatti, perché dicono: ma come, gli do da mangiare, gli do le cose? Io faccio sempre questo esempio banalissimo. Quando i romani decidevano di costruire una città o costruire l'agorà della loro città, cosa facevano? Lasciavano liberi gli armenti, e dove questi andavano a dormire loro costruivano. perché i cani, i gatti scelgono le condizioni migliori dove poter andare a dormire. Qui noi siamo noi che li abbiamo sempre obbligati a stare dove noi dicevamo. Quindi di conseguenza poi ne patiscono le conseguenze e noi ci domandiamo come mai stanno male.
Assodato il fatto che dovremmo seguire di più la loro fisiologia, la loro storia e essere un po' meno egoisti noi, quando entriamo in un negozio che ci propone degli alimenti per animali, beh, è incredibile, si trova qualsiasi cosa. C'è stata una ricerca che è avanzata in maniera molto rapida. Probabilmente noi europei siamo ancora indietro rispetto ad altri paesi. C'è stata veramente una ricerca, una grande ricerca, monoproteici, disidratati, di tutto e di più.
Pressati caldo, pressati freddo, idrolisati.
Si fa veramente una grande, grande fatica, anche perché la domanda che tanti fanno al proprio veterinario è: dimmi qual è l'alimento migliore.
Esatto. Allora, è verissimo, la ricerca in campo di alimentare per gli animali ha fatto dei passi in avanti molto significativi, molto importanti e molto utili per la fisiologia dei nostri animali. Ma questa nasce giustamente dal fatto che i cani vivono con noi, condividono con noi le giornate e quindi noi siamo molto più attenti, no? E poi li costringiamo in ambienti che non sono consoni, no? E quindi giustamente ci preoccupiamo di cercare di dargli il meglio in questi ambienti non consoni. Quindi sicuramente da questo punto di vista l'alimentazione ha fatto degli enormi passi in avanti. Ecco, il concetto fondamentale è: non esiste un alimento che va bene per tutti gli animali. Allora io in questo momento sto parlando di alimenti medicati, perché poi parliamo dell'alimento di mantenimento, diciamo in linea di massimo, sono tutti fatti con la stessa concetto, ma se noi parliamo di alimenti medicati non esiste che quell'alimento che va bene per quel cane che per quella patologia possa andare bene a un altro cane con la stessa patologia. Quindi l'alimento è l'alimento che va bene per quel cane che ha quella malattia. Al vicino non va già più bene. La scienza ha fatto degli enormi passi in avanti. La scienza ci ha fatto capire che molte volte si tratta solo ed esclusivamente di trovare il corretto equilibrio della fisiologia dell'organismo, senza dover per forza ricorrere all'uso di antibiotici, senza dover per forza ricorrere all'uso di antinfiammatori, di cortisonici, quando non è necessario. Io parlo dei miei due campi dove io mi occupo, quindi della gastroenterologia in particolare. Posso benissimo dire che 20 anni fa usavamo prevalentemente antibiotici, antinfiammatori. Adesso lavoriamo molto sul discorso dell'alimentazione, sul discorso dell'uso dei nutraceutici, sul discorso dell'equilibrio della vita del cane e riusciamo a ottenere enormi risultati senza dover più ricorrere all'uso smodato dei farmaci. E quindi chiaramente le aziende, no, hanno capito le nostre necessità e nel campo dei nutraceutici hanno messo a disposizione un'enorme quantità di prodotti naturali. Faccio un esempio banalissimo che qui in Svizzera non è in vendita. C'è un prodotto che io ho studiato sulla cistifelia. Questo prodotto è basato sull'estrazione dal carciofo in toto. Con questo prodotto, prima il mucocele, che era una tipica patologia la cui risoluzione passava attraverso la chirurgia, no? Con questo prodotto, che è banalmente un nutraceutico, quindi nulla di fa, chiaramente con le sue percentuali, non è più necessario. Si risolve banalmente, medicamente, con un prodotto che viene dato regolarmente per 90-100 giorni. Questo è un enorme passo in avanti che abbiamo fatto.
Se apriamo il capitolo dei fermenti, no, perché una volta è ma dagli due fermenti, però poi ci sono fermenti e fermenti.
Certamente. È un capitolo molto complesso, perché prima di tutto dobbiamo dividere il capitolo dei fermenti in due gruppi fondamentali: i fermenti inattivati e i fermenti vivi. I fermenti inattivati sviluppano la loro azione grazie alla stipulazione di lipiditi di superficie dei fermenti che ormai sono morti, tanto è vero che vengono conservati sopra gli scaffali senza bisogno di essere in frigo. E poi ci sono i fermenti vivi, che invece hanno tutta una catena di produzione complessissima, con una rigidità a livello europeo complessissima per poter avere le autorizzazioni per essere immessi nel commercio e che sono un'altra cosa, che funzionano in un altro modo. Ma io personalmente uso solo e semplicemente fermenti lattici vivi e uso fermenti lattici vivi multiceppo e non singolo ceppo, perché come facciamo noi a sapere quale ceppo è quello adatto? Quindi, siccome ciò non è possibile determinarlo scientificamente, è meglio utilizzare un fermento lattico multiceppo che può spaziare nei vari ceppi che possono avere azione a livello dell'apparato gastroenterico. Quindi sicuramente anche questo è stato un grossissimo passo in avanti, perché se pensiamo che andiamo indietro più di 20 e passa anni fa, dicevano i fermenti non servono a niente.
Io vado un attimo sul dottore, cioè sulla sua figura, in conclusione, perché ho capito che è una materia talmente vasta che abbiamo cercato di dare qualche suggestione, ma di più non si riesce a fare. Possiamo quantificare il numero di casi che ha avuto per le mani da quando è operativo, dottor Pengo?
Sì, perché per una mia mania scientifica li ho sempre tutti tenuti classificati, quindi ormai siamo quasi a 25.000 casi di gastroenterologia.
25.000 casi, e tutte queste 25.000 persone che sono legate al loro animale hanno preso contatto con lei, immagino non una volta, perché sono casi complicati.
Certo, assolutamente sì, perché una delle premesse fondamentali che io faccio sempre quando inizio le mie visite è: la gastroenterologia è una materia che non si esaurisce con una visita, perché la complessità e l'infinità di variabili che intervengono all'interno del processo della digestione, dell'assorbimento, no, dell'apparato gastroenterico, sono talmente tali e tante che creano una diversità per ogni singolo soggetto. Quindi si possono creare degli schemi terapeutici, ma non esiste una terapia codificata standard che va bene per quella malattia. Esiste uno schema terapeutico all'interno del quale poi ci si muove e si lavora adattandolo al paziente. Non esiste una terapia generale, ma esiste la terapia per quella malattia, per quel paziente.
Intanto io la ringrazio e le auguro un buon lavoro.
Grazie mille, grazie.
Più di un fiore, eppure non ha cuore, non vuole far l'amore, a me che l'amore risponde no. Mi dice sospirosa, non vuole la mamma, con una risatella scanzonatella poi se ne va. Una sposa, avevo preparato, ma quella dispettosa neppure un bacio mi vuol donare. Al sindaco, al curato, avevo già parlato, e tutto il vicinato del matrimonio sapeva già. Capricciosella, Capricciosella, uè, se un bacio non mi dai, tu non saprai l'amor cos'è. In vano le ho cantato la dolce serenata, ma quella bella ingrata la mia canzone non vuol sentir. Ho ricopiato un libro, lettere d'amore, ho scritto fermo posto.
Le 9:24 minuti, questi erano i Cantiamo sottovoce. Do il benvenuto agli esperti dell'Ora della Terra. Buongiorno Tiziano Pedrinis.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Alfredo Baratella.
Lara, buongiorno e buona domenica, anche se piovosa, a tutti gli ascoltatori.
Daniele Reinhardt, benvenuto.
Benvenuto a te e a tutti gli ascoltatori.
E un benvenuto anche al nostro ospite di oggi, Uberto Valsangiacomo, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Di casa, siamo a Chiasso oggi, ospiti del Max Museo. Tu Uberto, piccola presentazione, ingegnere agronomo, presidente della commissione della Ticino Wine, che si occupa prevalentemente della promozione della produzione enologica ticinese della sua immagine, direttore della Valsangiacomo S.A., insomma un ruolo importante sia per la Ticino Wine che per l'azienda di famiglia. Da che cosa vuoi iniziare? Lascio che sia tu a decidere.
Ma se avete tempo posso andare avanti a ruota. Ma penso che bisogna iniziare forse dal 1831, da quando è stata fondata la Valsangiacomo Vini, che ai tempi era un piccolo commercio di paese dove mio antenato, che si chiamava Giovanni, ha cominciato a portare in giro qualche, importare un po' di vino e cominciare a distribuire nei vari grotti e nei vari ristoranti della regione qualche damigiana di vino, e la sede era qui a Chiasso in Corso San Gottardo.
E dopo cosa è successo? Chi è stato invece colui che ha deciso di fare il vino?
Ma un po' tutti ci hanno messo del suo, nel senso che dal Giovanni, il fondatore, ricordo che c'è stato un Vittore, che lo troviamo ancora nella ragione sociale dell'azienda, Giovanni, Vittore, un Cesare, che non era mio papà, ma è un primo Cesare, poi c'è stato il Fausto, mio nonno, mio papà, e adesso tocca a me.
Ma tu ti sei approcciato all'azienda in maniera, diciamo, naturale? Non c'è stata una spinta, oppure, cioè, lo sapevi già che saresti arrivato un giorno a dirigere l'azienda?
Ma se devo dire la verità, io volevo andare a studiare o economia a San Gallo o fare ingegneria meccanica al Poli Zurigo. La quadra della cosa è stata che il Poli Zurigo l'ho fatto come ingegnere agronomo, però sono economista agrario, dunque abbiamo trovato l'utile e il dilettevole. Dopo a un certo punto nella vita bisogna prendere delle decisioni. C'è stata la possibilità di entrare in azienda, sono entrato in azienda, ero un po' programmato per entrare in azienda. Sarebbe stato un peccato, un'azienda con una storia, con delle belle produzioni, un'azienda ben avviata, sarebbe stato peccato non lasciarla cadere. Ecco.
E tuo papà, Cesare, quando sei entrato in azienda, come ti trattava?
Ma non è che c'è un trattamento particolare, no, ma penso che per ogni genitore è un po', c'è l'occhio di riguardo e l'occhio anche critico nelle cose. Per mio papà non è stato facile il cambiamento, ecco, abbiamo dovuto spingere un po' per avere un po' più di libertà nelle decisioni, eccetera. Però dopo credo che a un certo punto gli ho dimostrato di essere all'altezza della situazione.
Lui sicuramente all'altezza della situazione lo è sempre stato, e primo diplomato a Shenzhen ticinese, lo hanno sempre definito tutti il padre del Merlot ticinese, un personaggio che per il mondo vitivinicolo della Svizzera italiana ha veramente dato la svolta, ha lasciato un segno, un grande segno. Certo che arrivare dopo un personaggio del genere è impegnativo, ma deve essere bellissimo sapere che tutte queste persone l'hanno così tanto apprezzato.
Allora, intanto ti correggo, perché non si è laureato, cioè non ha fatto il diploma di enologia a Shenzhen, ma la scuola era ancora Montalgilbert.
Prima di Shenzhen.
Prima scuola di Shenzhen, è stato credo il primo diplomato ticinese del secondo corso. Dopo quello che mi hai chiesto, come si arriva dopo un papà così importante, non pensandoci, pensando che lui ha fatto il suo, io farò il mio, non è che devo fare la fotocopia o posso fare la fotocopia. Avevamo due caratteri proprio diametralmente opposti, e dunque lui ha impostato l'azienda in una maniera, io l'ho rimpostata in un'altra, e comunque penso che, ripeto, oggi l'azienda è cambiata tanto, ma è cambiata tanto perché sono cambiati i tempi.
Certo, ho letto che siete stati una delle prime aziende ad introdurre l'email.
Ecco, questa è stata una delle mie prime cose che mi sono portato dagli studi al Politecnico, nel senso che intanto che scrivevo il lavoro di diploma a Losanna, perché il mio professore di Zurigo non voleva più vedermi in giro nei corridoi, mi ha spedito a Losanna, all'antenna romanda dell'Istituto di Agronomia Rurale del Politecnico di Zurigo, e un giorno arrivano dei computer, qualcosina, con su dei programmi strani che, se vi sto a raccontare, non ve li ricordate neanche più, tra cui c'era i primi browser per navigare in internet, parliamo del 1994, e l'email, che era una cosa un po'... E lì ho imparato a usare questi mezzi. Rientrando in Ticino, un mio amico aveva messo su un'azienda, un primo provider di internet che c'era in Ticino, e insieme abbiamo collaborato un po', e sì, primo email, ma anche primo sito internet di un'azienda viticola.
Con
forse
lo shop.
Forse il secondo in Svizzera, no, lo shop online è arrivato dopo.
Ecco, tu dicevi che bisogna aggiornarsi, i tempi cambiano, anche in questo mondo bisogna cambiare e rimanere sempre al passo con i tempi, anzi, probabilmente bisogna riuscire a guardare oltre, quindi già al futuro, cosa non sempre facile, evidente, ma ogni tanto bisogna avere queste intuizioni e saper guardare oltre. È fondamentale saper arrivare dal cliente ticinese, ma è fondamentale anche sapere muoversi nell'online ed essere un po' sul pezzo.
Sì, credo che sono tutte cose complementari, cioè una non esclude l'altra e una è complementare all'altra, nel senso che il nostro è un settore dove il cliente vuole conoscere chi fa il vino, vuole avere la certezza o la rassicurazione che sta parlando con chi produce, con chi conosce il mestiere, con chi può dare un buon consiglio. E l'online, questo è proprio la non personificazione di questo lavoro, è proprio molto impersonale l'acquisto online. Dunque io non so come mai ogni tanto arriva dei clienti che ordinano magari anche qualche migliaia di franchi di vino sul nostro sito online che noi non conosciamo, vuol dire che ha conosciuto qualcosa, il prodotto, non sappiamo come ci è arrivato. E ci dà fiducia, vuol dire che ci presentiamo bene, vuol dire che diamo l'idea di essere il produttore diretto. Cioè oggi il cliente vuole un contatto con il produttore diretto. Se si riesce a dare questa immagine sul sito online, facendo capire che dietro non c'è un commercio, non c'è un centralino telefonico magari in Irlanda, ma che se c'è un numero di telefono e chiama in azienda rischia di parlare con me o con i miei collaboratori, però ecco, con qualcuno che lavora proprio e ci mette le mani.
E questo sta un po' anche dietro al concetto di cantine aperte. Il buon Andrea Conconi ha fatto certamente un buon lavoro in questi anni.
Il buon Andrea Conconi ha fatto un eccellente lavoro. Cantine aperte, adesso non mi ricordo che edizione siamo, credo oltre la 17ª, non lo so, ma è nata tanti anni fa, proprio come concetto di far venire la gente in cantina a vedere come lavoriamo, perché ogni azienda ha la sua particolarità. Dunque è bello andare a vedere come si è organizzati, che prodotti si fanno, come riceviamo le persone, qual è la filosofia dell'azienda. E credo che Cantine Aperte, che quest'anno si svolge, vado a memoria, l'11-12 maggio nel Sottoceneri e la settimana dopo nel Sopraceneri, è proprio un'occasione formidabile per conoscere il nostro prodotto del Canton Ticino.
Il prodotto del Canton Ticino che alle volte esce dal Canton Ticino e va in tour, on tour, come avete appena fatto, sono passati cosa, 10 giorni, siete stati on tour, come anche questa altra idea di Andrea Conconi.
Ti correggo.
No, aspetta, ho sbagliato.
l'idea è mia.
Vabbè, potevi lasciargliela.
No, perché sono molto orgoglioso di questa idea. Eccola. Ma allora, bisogna anche rendersi conto che spesso non bisogna inventare niente, si copia e si migliora. Tanti anni fa, quando ero ancora giovane e ero appena entrato in azienda, con un'associazione che era la Swiss Wine Exporter Association, avevamo preso un bus a Basilea e abbiamo girato per 5 giorni la Germania. Ogni giorno facevamo una bella presentazione nelle belle sale di alcune città tedesche, ed eravamo un bel gruppo di produttori svizzeri e si era creato un ambiente fantastico tra di noi, eravamo forse 10-15 produttori di tutta la Svizzera. E ancora oggi devo dire che quei contatti lì, parlo di 30 anni fa, ce li ho ancora, no? E allora ci ho ragionato su, ho detto, ma se il pubblico non viene da noi, andiamo noi da loro. E allora ho riproposto alla Ticino Mind di fare questo tour un po' rivisto, e siamo partiti effettivamente settimana scorsa con un bellissimo bus tutto addobbato con i loghi di Ticino Wine, con scritto il programma che si chiama proprio Ticino Wine Tour, con tutte le date dove saremmo passati. Siamo stati in città medio grandi, San Gallo, Lucerna, Soletta, Losanna e infine Thun, e ogni pomeriggio ci presentavamo al pubblico. Era la seconda volta che organizzavamo questo tour, e devo dire, l'anno scorso erano 12 produttori, quest'anno siamo già diventati 17. L'anno scorso siamo partiti un po' allo sbaraglio, nel senso che ho messo anche la mia testa sul tavolo se era da tagliare o no. Non me l'hanno tagliata gli associati di Ticino Wine, perché il tour è andato bene. Quest'anno abbiamo fatto un passo in più, sapevamo già che in ogni città in cui ci presentavamo avevamo mediamente dalle 120 alle 160 persone già prenotate, in più quelli che arrivavano senza prenotazione. Dunque è stato un grande successo, molto impegnativo, perché 5 giorni a far presentazioni in giro per la Svizzera, lontani dal lavoro, c'è qualcuno che lontano dalla cantina, no? Sentiva proprio la mancanza della propria cantina, ma è stato veramente un gran successo e una bellissima esperienza per tutti noi, e abbiamo dato sicuramente un bel segnale di unità, di intenti e di coerenza di quello che facciamo in Ticino.
Uberto Val San Giacomo, resta con noi, perché di domande per te ce ne sono ancora parecchie, ma di domande sono arrivate anche per gli esperti dell'Ora della Terra. E allora 0848 030808 il numero per chiamarci in diretta, mentre lo 076 321 1113 il numero di WhatsApp di Rete 1. Ve lo ripeto, 076 321 1113 per scriverci via WhatsApp, mentre per chiamarci adesso c'è lo 0848 03 0808, domande per i tre esperti, ma perché no? Anche domande per il nostro ospite Uberto Val San Giacomo. C'è Davide Van de Sfroos.
Se ricordate il Juanon, con la ranza e il suo capello, che sembrava il re del campo col forcone accanto a lui. Juanon con la sua forza disegnata sui suoi brush, quanti anni del campage che ha portato fin alla fin. Ma me domanderò il bec del merlu per fa un bec, per fa un bec, per trua chi rob, che il tempo il mascondu su tai radis, su tai radis. E quando troverò la cassa del tesoro, vi chiamerò con me e dopo l'aprirò. Se tu ritroverai la luce del passato, rimetterai l'anello di quello che hai scordato. Ricorderemo il viaggio come tanti pirati, tra il vento del futuro e quel che siamo stati. Ma me domanderò il bec del merlu per fa un bec, per fa un bec, per trua chi rob, che il tempo il mascondu su tai radis, su tai radis. E quando troverò la cassa del tesoro, vi chiamerò con me e dopo l'aprirò e sentiremo il pass del Juanon sul prato. che col capel in man saluta de lontan.
Zero otto quattro otto zero tre zero otto zero otto, il numero di telefono di Rete 1 per chiamarci, per porre le vostre domande ad Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. Tiziano Pedrinis, a proposito di questo tempo, come facciamo con il nostro orto?
Ma qui l'unica cosa è aspettare che il terreno asciughi, perché lavorare il terreno quando è bagnato è una cosa veramente controproducente. Quindi per il momento stare tranquilli, eventualmente si può fare qualcosa in casa. Coloro che vogliono produrre qualche piantina self-made possono iniziare, non so, si può benissimo seminare in questo periodo i pomodori, le melanzane e eventualmente i peperoni. L'importante è tenerli al caldo, farli germinare al caldo e poi metterli, una volta che sono germinati, in un ambiente dove c'è molta luce.
Alfredo Baratella, giardini che nell'ultima settimana io ho visto l'erba crescere in maniera vigorosa.
Sei andata a bagnarla bene l'erba?
Sì, con l'annaffiatoio.
Allora, assolutamente sì, le temperature ci sono, io il consiglio è proprio quello di preparare gli attrezzi per fare le scarifiche. Devo dire una cosa, ultimamente noi stiamo testando dei concimi organici con delle aggiunte di micorrize, stiamo avendo degli ottimi risultati. Ricordiamoci che non dobbiamo solamente alimentare le nostre piante, la nostra erba, ma dobbiamo occuparci soprattutto della salute del suolo, e questo lo vediamo molto bene anche nei nostri giardini. È un discorso che ormai ha più o meno 10 anni, è un po' difficile da far passare, perché le persone sono abituate che come si mette un concime minerale la pianta dà subito un risultato. Beh, col concime organico il risultato forse può attendere una qualche settimana, un qualche giorno, una qualche settimana al massimo di più, ma la salute del suolo è veramente importante. Questo lo si vede soprattutto nella fine dell'effetto concimante sul tappeto verde, ma soprattutto anche nelle malattie che poi non subentrano quasi più, soprattutto in un clima così umido come è il Ticino e con queste temperature estreme. Ricordiamo che le micorrize possono aumentare l'assorbimento fino a 7 volte nei terreni, per cui ci vuole veramente molto meno concime.
Daniele Reinhardt, invece, per quanto concerne le potature, abbiamo già dato o c'è ancora margine?
Con giornate come queste penso che la cosa migliore sia la contemplazione, anche perché salire in pianta diventa un po' pericoloso. Senz'altro si può ancora continuare con le piante che sono ancora ferme, quelle che sono già partite non si fa più niente. Eventualmente, se non si deve salire o usare la scala, si può togliere quel ramo che è fuori posto, ma non mettersi a potare le piante in fiore, perché si fanno solo disastri.
Uberto Val San Giacomo, la vigna invece come sta? Anche lei va potata in questo periodo, legature, insomma, ci sono dei bei lavori da fare, bisogna farli per forza, c'è una data limite entro la quale arrivare ad aver fatto tutto?
Più o meno è quello che ha detto prima Reinhardt, che bisogna evitare di potare e lavorare la vite quando ho cominciato a cacciare, no? La vigna in linea di massima è già stata preparata, fatta. Si dice che la potatura bisognerebbe cominciarla dopo i primi freddi, no? Per quanto riguarda, ho guardato anche in giro un po' le vigne qui nel Mendrisiotto, mi sembrano già tutte pronte e preparate. Abbiamo potuto godere di belle giornate anche di sole, di caldo per lavorare, abbiamo potuto godere di ottime condizioni prima di queste piogge per fare gli impianti, i reimpianti e gli impianti che andavano rimessi a posto, e adesso quest'acqua qui penso che è abbastanza un toccasana, soprattutto se pensiamo alle grandi siccità che abbiamo avuto nel Mendrisiotto 2022 e anche l'anno scorso, non ha scherzato.
Ecco, la Val San Giacomo in questo momento 2024 quanta vigna possiede? Quanti vigneti e dove sono questi vigneti?
Ma allora, io ho in proprietà circa 12 ettari di vigna qui nel Mendrisiotto, la proprietà più grande che abbiamo è a Pedrinate. Pedrinate è il vigneto di Chiasso, in pratica. Abbiamo una bella fattoria di 12 ettari, di cui 6 o 7 sono stati messi a vigna negli anni 60, con un lavoro incredibile di sbancamento delle terrazze. È proprio un bel vigneto, una bella proprietà. Dopodiché ho affittato ancora qualche vigneto in affitto, e in circa gestisco direttamente 14 ettari e mezzo di vigneto. Non ci basta, compriamo ancora un po' di uva dai bravi viticoltori che conosciamo dai tempi atavici, che dunque sappiamo come lavorano, e compriamo un po' di uva. Più o meno il rapporto è 70% prodotto dalle mie uve e il 30% comperato dai bravi viticoltori del Mendrisiotto.
Se ci fosse più spazio, quindi compreresti più vigne ancora?
Io sono un fautore di piantare vigne dappertutto. Purtroppo non si riesce per motivi chiaramente di mancanze di terreni. Devo dire che anche l'aspetto burocratico è diventato un po' impegnativo per mettere un vigneto, però effettivamente il Mendrisiotto ha dei posti bellissimi dove si potrebbe mettere ancora vigna.
Ci saranno dei cambiamenti prossimamente per quanto concerne la Ticino Wine, Ticino Wine che è uno dei tuoi, come si può dire, gioiellini, perché comunque ci tieni anche a Ticino Wine, insomma, come presidente sei presente, ci sei, tante idee, e bisogna guardare al futuro anche lì.
Ripeto, sono presidente da 17 anni a Ticino Wine, comunque non è un mio gioiellino, spero che sia un gioiellino per
di tutti, per tutti i nostri
viticoltori, per tutti quelli che apprezzano il vino. Sì, ci saranno dei cambiamenti, nel senso che il nostro direttore Andrea Conconi ha chiesto di andare in pensione verso il mese di settembre, per cui abbiamo dovuto cominciare una selezione abbastanza impegnativa di un nuovo direttore / direttrice. E devo dire, non è stato facile trovare un profilo adatto, e non è stato facile anche sostituire Conconi. Sicuramente non si potrà fare un clone di Conconi, ma perché lui era veramente poliedrico, nel senso che si è occupato di tutto con successo, e trovare una persona per sostituirlo non è stato facile. Abbiamo individuato qualcuno comunque.
E tra un po' sapremo, verrà pubblicato, verranno informate le persone. Per quanto concerne la Val San Giacomo, la domanda te l'avranno già fatta in mille, forse 1500, forse 2000 persone. E c'è già un successore? Ce ne sono due?
Ho due figli, ho una figlia che ha 16 anni, che ha cominciato il liceo quest'anno, e ho un figlio che sta terminando il servizio militare e sta valutando un po' cosa fare. Certezze non ne ho ancora, ma la speranza è l'ultima a morire, ecco.
Naturalmente liberi di scegliere quello che vogliono fare nella vita.
Allora, non metto pressioni, esattamente. Io spero, anche perché comunque se io faccio un rapporto con quello che è successo a me, io ho avuto un po' di pressioni per entrare in azienda, e devo dire che quando sono entrato in azienda non è stato poi così facile, ma non per rapporti col papà eccetera, ma anche perché erano momenti abbastanza difficili per l'azienda, e devo dire che mettere i miei figli nella stessa condizione non lo farei. Però so che se entrassero adesso in azienda troverò un'azienda ben gestita, in ordine, proprio perché siamo riusciti ad adattarsi al nuovo periodo, ecco.
Quindi sì, in Ticino siete soddisfatti della vicinanza che c'è del pubblico al vino ticinese, il vino ticinese che comunque le persone portano su un piatto in alto d'argento, comunque le persone vanno fiere del proprio vino, il vino ticinese, arrivano ovunque vadano nel mondo, comunque parlano di questo vino. Siete soddisfatti del lavoro che avete fatto per entrare nei cuori delle persone?
Non bisogna mai essere soddisfatti, però il rapporto che ha il pubblico ticinese col vino ticinese è cambiato tantissimo. Io mi ricordo 40 anni fa, il Merlot mi fa venire mal di testa. Adesso, appena succede qualcosa nel nostro settore politico, nel nostro settore viticolo, il ticinese partecipa subito. Ma come, i vigneti li piantiamo in collina, i prezzi delle uve? Cioè veramente è cambiato veramente il rapporto col nostro vino. E se una volta il Merlot faceva venire mal di testa, adesso non lo fa più venire. E poi il ticinese è veramente fiero di avere un gran prodotto, e devo dire che a livello svizzero, quando si parla di rossi, bisogna guardare accanto un Ticino, per cui anche il ticinese l'ha capito ed è veramente fiero.
La stessa cosa, Tiziano Pedrinis, può essere detta del rapporto con la terra e quindi con i nostri ortaggi?
Ma sì, anche qui c'è una certa sensibilità da parte della popolazione per il prodotto ticinese. D'altra parte si fanno molti sforzi da parte sia dalla principale organizzazione ticinese che si occupa della commercializzazione, cioè la FOFTIO, e poi anche la Orti in sé ha un programma di propaganda, sia direttamente tramite informazione oppure tramite il nostro sito.
Giardini, guardiamo anche Alfredo Baratella al nostro e valorizziamo il nostro.
Ma il Ticino ormai già tanti anni fa è passato da una popolazione che usava i giardini per mettere piante da frutta o ortaggi per sfamarsi, a utilizzare invece gli spazi verdi per abbellire e per avere uno spazio invece vivibile anche durante la bella stagione. Il giardino ha avuto un'evoluzione importante negli ultimi 30-40 anni e tuttora negli ultimi 10 anni questa evoluzione continua a esserci, diminuendo sempre di più gli spazi a tappeto verde, per esempio, e aumentando sempre di più degli spazi a piantagioni con erbe che si adattano molto bene al nostro clima, che sta effettivamente cambiando, stiamo diventando sempre un po' più mediterranei con il clima, e questo regala veramente delle possibilità, delle belle fioriture, dei paesaggi più rilassanti, secondo me più belli. Io ci credo tantissimo in questa evoluzione, e anche un risparmio per esempio di acqua e dico perché no anche di sostanze minerali che vengono messe nel suolo, e una consapevolezza di quello che può essere un ambiente più naturale per il proprio giardino.
Ci ascoltiamo una canzone, torniamo a Bosco Gurin, torniamo da Paolo Toma Michel.
E le va su una mattina prim dal sol, quando da fora giramo nessun, e camminai fuma intorno al campanin, e pensa che bel pote tornar a pinin, l'ultima stella li amo lì sul ghirido. E già ma ci fu la mia origine altra canzone, e rassegnate un zichin negar come al fu, che questa musica e la voce colta nessuno. Sempar più se il mondo sa più dove na, tra macchinerie e guerra e cora creai danè. Brusa na vita, adrena muja da scemat, ma metti in cruscia, sciuscia la provina da stopra. Poesia in gabinet con gioi calzo, tocca coi guanti fio per mia sporca si man sprinza profum per sconte il buon odore dal pan ma dasi dasi sa de seda tu ci o stanot tu ci avedu e fai il medesim sogno l'ena rivoluzione mi l'attacchi in cuore la desinanza sarò non con gli occhi d'un fiume con gli occhi d'un fiume con gli occhi d'un l'ena rivoluzione che mi tacchi la destinanza sarò non con gli occhi d'un fiume. La destinanza sarò no, con gli occhi d'un fiume.
Ultimi minuti di questa ora della Terra in diretta da Chiasso, siamo al Max Museo in compagnia di Uberto Valsangiacomo oggi, ma dei tre esperti. Come sempre, la stessa domanda che ho già posto agli altri due esperti, Daniele Reinhardt, la pongo anche a te. Quanto c'è di legame a livello di scelta, per esempio, delle piante tra il ticinese, lo svizzera, la persona svizzera italiana, che sceglie proprio di valorizzare magari alcune piante che hanno una storia tutta legata al nostro territorio?
Allora, questo sta avvenendo specialmente nei giardini familiari, grazie anche al vivaio forestale di Atecallo, che produce piante in funzione di prospecie rara, di profrutteti e piante che sono state trovate sul territorio e anche con delle varietà uniche che esistono solo da noi, e questo è stato trovato a livello di esami genetici. Sono partiti già dei progetti, per dire sabato prossimo saremo nella zona di Acqua Rossa e verrà piantato un frutteto di peri alto fusto di 30 soggetti, sarà fatto sabato dall'associazione Frutticoltori con Meraviglia sul Brenno, ed è un progetto che è partito già da ormai 3 anni. Abbiamo riprodotto esclusivamente varietà trovate sul territorio che sono state censite, sono state fatte le analisi genetiche e sono state riprodotte, e sabato interverremo alla piantagione.
E allora un buon lavoro a voi, grazie Daniele Reinhardt, Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis, grazie al nostro ospite di oggi Uberto Valsangiacomo, e naturalmente noi ci ritroviamo tra 7 giorni con un'altra puntata dell'Ora della Terra, tra pochissimo la Domenica Popolare in diretta dal Max Museo.
L'Ora della Terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Lamone, caminadasementi.ch.